it's always a child that can say I've got my own.
Aretha Franklin, God Bless the Child. Noi ci lasciamo benedire dalla voce meravigliosa di Aretha. Quando sono le 8:26 e abbiamo allargato il nostro tavolo qui nello studio di Radio X all'amico Massimo Palmas. Buongiorno Massimo, benvenuto.
Buongiorno.
Massimo Palmas, operatore culturale, organizzatore di eventi, di concerti, fondatore di Jazz in Sardegna, insomma.
Padre del jazz in Sardegna.
Padre del jazz in Sardegna, zio, dai.
Esatto.
E che è qua oggi, col quale parleremo un po' anche della cultura, dello spettacolo, che insomma osservano ai margini, un po' tagliati fuori dall'attività, questo momento che stiamo vivendo.
Come dicono quelli che ne sanno, bistrattato.
Bistrattato. Ecco. Che sensazione hai per questo, per il comportamento di questo governo che prima apre e poi chiude, Massimo? Questo gioco prenatalizio delle aperture e delle chiusure. Ti ha sorpreso?
Non lo so, mi sembra che rispecchi un pochino la situazione del paese, insomma, diciamo che è una metafora di quello che viviamo. L'Italia è un paese di corporazioni, le spinte sono tremende, perché sono corporazioni regionali, economiche, di categoria, eccetera, e qualunque governo è sottoposto a delle tensioni incredibili. In un momento così confuso e incerto, mi sembra anche normale che la barra non sia
il traccheggio,
troppo,
diciamo,
troppo dritta. Quindi io non me la sento di gettare la croce a quelli che in questo momento stanno guidando la barca, perché francamente non saprei da dove iniziare, perché ogni cosa può essere contraddetta, capito? E viene poi di fatto contraddetta dalla realtà, capito? Prima si ha, insomma, credo che tutto sommato in Italia la condotta meno ballerina, meno ondeggiante sia stata proprio quella del governo rispetto a tutto il resto.
Beh, certo. Ieri sentivo Zaia imbestialito contro i suoi concittadini per il comportamento tenuto, diciamo, nel weekend, le piazze affollate, gli spritz che andavano come fiumi. Ma voglio dire, a parte che tu come governatore hai il potere, se vuoi, di irrigidire le regole, perché non puoi, diciamo, allentare le maglie, ma le puoi stringere se vuoi. Questo è previsto dopo dalla legge. Quindi, se hai visto una situazione, e in Veneto la situazione è sfuggita un po' di mano, potevi intervenire. Secondo, voglio dire, i cittadini, come ha detto ieri Sala, hanno fatto quello che gli è stato permesso di fare, né più e né meno. Anzi, questa volta c'è stata un po' l'aggravante anche di questo spot indegno del cashback, della carta di credito, questa, diciamo, enfasi pazzesca sul consumismo sfrenato natalizio, che forse ha anche giocato un ruolo nell'invogliare la gente ad andare a provare sto giochino, sta lotteria.
Un risparmio, quanto è, del 10%?
Sì, ma no? Lasciamo, comunque sì, è una cosa che forse non andava fatta in questo momento, diciamo, no?
Sì, ma insomma, francamente la ritengo abbastanza ininfluente la cosa. Sicuramente era una carta che andava giocata in un altro momento,
di giocarla, no? Insomma, in un altro momento
non era il caso di tirarla fuori adesso, però non è quello il problema. Il problema è che hai voglia di prenderla col cittadino, che se tu gli dici puoi andare a fare le compere, si ritrova.
Poi se è di buon senso e vede via Garibaldi che è un fiume di gente, dice vabbè, vado da un'altra parte.
Non lo so, ci facciano uscire a targhe alterne, capito? Non lo so, secondo le iniziali, il cognome, cioè qualunque cosa, però va prevenuta, perché è ovvio che se tu nel periodo di Natale, il sabato e la domenica, diventa una bolgia dappertutto, ma anche a Cagliari stesso. Comunque, fatto sta che ogni presidente o autorità regionale ha il polso della situazione e anche la facoltà di intervenire, per cui se lo fa è meglio. Invece in Italia vige il gioco dello scaricabarile,
cioè, è molto più comodo trovare un nemico magari a Roma da additare, per dire io volevo fare questo e non me l'hanno fatto fare.
Noi siamo bravi,
il caso del passaporto sanitario è bellissimo, il caso del passaporto sanitario di quest'estate è bellissimo, perché in realtà cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto noi volevamo fare il passaporto sanitario senza sapere come farlo e senza avere i mezzi per farlo, perché in realtà poi dopo tutti abbiamo visto che non c'era niente di concreto,
non c'erano le condizioni.
Però era molto comodo in quel momento andare in giro a dire: noi avremmo voluto fare il passaporto sanitario, non ce l'hanno fatto fare quei cattivoni di Roma. Massimo, mondo della cultura, il primo a fermarsi, probabilmente l'ultimo a ripartire. Noi non capiamo ancora come sia possibile che siano aperti i grandi centri commerciali, i negozi delle grandi marche, e invece i teatri, dove non si è verificato un solo caso di contagio, dove gli operatori si sono dimostrati molto responsabili nella gestione anche di questa emergenza Covid, siano stati immediatamente chiusi, così come i musei. Questo non lo capiamo. Non capiamo come questo governo, nella bozza di recovery plan, in un paese come l'Italia, abbia messo la voce turismo cultura
all'1,4%
del budget, quando dovrebbe essere probabilmente uno degli assi portanti di questo grande piano di rilancio del paese. Diciamo, la cultura non gode di una grande considerazione. Ciò nonostante, gli operatori della cultura non si danno per vinti. Tu ieri eri a Riola Sardo, 6 mesi prima, a guardarti il posto dove farai, o speri di riuscire a fare,
Ben
quest'estate
Harper.
Ben Harper e i tuoi concerti, e quindi voglio dire, è la dimostrazione di una vitalità, di una
anche lungimiranza, per
anche
alcune
lungimiranza
cose,
dalla quale forse dovrebbe prendere esempio non solo la politica ma anche altri settori produttivi italiani. Eppure venite sempre trattati da eterni dilettanti. Come funziona questa cosa?
Ma guarda, tanto io una cosa che non capisco è come faccia Franceschini ad essere il ministro della cultura.
Perché, è già il secondo,
è un tema.
Perché insomma, qua il dito sulla piaga è stato messo.
Ti è sfuggito che hai inventato la Netflix della cultura mentre tu eri impegnato a Riola Sardo?
Esattamente,
è nata la Netflix.
Cioè, un ministro che voglio dire, i teatri sappiamo tutti quanti che sono il luogo più sicuro d'Italia e dove puoi fare le cose controllate
sicuramente
senza
più
sembramenti.
Sicuri dei pullman, voglio dire,
direi proprio
delle stesse scuole.
Allora un ministro che invece che tenere aperti i teatri pensa a fare la Netflix della cultura, secondo me ha già, si è già detto tutto, insomma non è adeguato a gestire questo mondo, cioè questa risorsa preziosa italiana.
Un ministro che accetta che nel budget di 210 miliardi del recovery plan alla voce cultura turismo, Italia, il bel paese, famosi nel mondo per due cose, perché è un bel posto dove andare a fare le vacanze, dove si mangia bene
e
dove ci sono i beni culturali, e tu accetti che a questa voce si allochi l'1,4%?
Sì, no, infatti questa è una, ovviamente è una percentuale tra le più infime d'Europa. Poi niente, tutto con sé, voglio dire, poi forse il ministro che ci siamo meritati anche come categoria, ecco, mi viene da dire, perché è la stessa, cioè in Sardegna, voglio dire, cosa è successo? È successo che la politica, per la prima volta, perché ci ha sempre tenuto in palmo di mano, perché eravamo l'orpello, insomma il fiore all'occhiello, utilizzati quando si devono fare le conferenze stampa per magnificare i risultati raggiunti da quest'isola, eccetera. E dopodiché improvvisamente si è rotto questo equilibrio, cioè veniamo ripudiati dalla politica con due sberle colossali,
ricordiamo, a fare il gioco degli scontrini, la lotteria degli scontrini, anche voi,
la lotteria degli scontrini. Cioè, allora il problema, la cosa è talmente vistosa, è talmente grave, che insomma io normalmente quando prendo un ceffone cerco di rispondere, quando ne prendo due così in pochi secondi
sei rimasto un po' fermo a pensare.
Esatto, mi sono messo a riflettere, ho detto: ma come è potuto succedere una cosa del genere? E la risposta è arrivata, ahimè, pochi giorni dopo, cioè da parte del presidente della regione,
in una intervista che ha rilasciato alla Nuova Sardegna.
Esatto, così, dove lui con molta semplicità ha detto quello che non funziona, e purtroppo ha totalmente ragione. Perché
riassumi, Palmas, riassumi per noi.
Allora, quello che non funziona, detto, si è creata una categoria e una casta autoreferenziale che non è soggetta a nessun controllo e che dalla regione prende quasi un vitalizio, capito? Perché l'articolo 56 che finanzia le organizzazioni professionali di spettacolo altro non è che un vitalizio. E nel vitalizio convive, ovviamente, come in tutte le cose,
chi,
la qualità, l'eccellenza e chi ha strutture, eccetera, e poi
un po' come il consiglio regionale o al Parlamento, mi verrebbe da dire.
Assolutamente.
Con altre dinamiche, ma insomma.
Sì. Allora, io mi considero nella parte che fa le cose, insomma, perché...
Perché ieri eri a Riola Sardo.
Diciamo che ho degli obblighi, verso...
Ha un curriculum, ragazzo, si sta facendo, però insomma, ce l'ha il curriculum.
Cioè, ho degli obblighi verso il mio pubblico, ma... Cioè, in ogni caso, se io fossi, voglio dire, una... cioè io potrei organizzare tre concertini dentro una chiesa con gli stessi soldi che mi dà dalla regione, e senza fare tutta questa fatica che faccio andando a Riola,
montando teatri, smontando teatri,
cioè, andando... Questa è la realtà, per cui nel mio caso non lo posso fare perché ci sono dei dipendenti e un pubblico che mi, diciamo, mi fanno
ma forse
pagare
non è tu, Massimo, forse non è tutto lì il problema, nell'aver tenuto in questo limbo del tra virgolette finto no profit la contribuzione pubblica per lo spettacolo e per la cultura. In realtà queste sono imprese, la tua è un'azienda che lavora da 30 anni, da 40 anni, organizza concerti, festival, da buste paga, crea posti di lavoro, perché continuarla a trattare come una realtà, diciamo, pseudo associazionistica, quando non lo è? Ci dovrebbero essere interventi di tipo industriale,
diciamo che dovrebbe essere esattamente l'opposto,
industriale, perfetto, imprese perfetto, produttive,
solo che noi, cioè adesso chiediamo questo alla politica, ma noi in 30 anni non abbiamo mai saputo dare indicazioni univoche alla politica.
Questo è giustissimo.
Perché,
benissimo.
Cioè, se oggi non c'è un sistema di regole, perché anche quando abbiamo chiuso, una prima volta è stata fatta nel 90 una scrematura, no? Le 15 strutture come noi, come, che ne so, il CEI, i circuiti, insomma, le grosse strutture
i pilastri della programmazione,
Si sono radunate in un articolo e si sono separate dal tutto,
dalle associazioni,
no? Cioè,
dalle comitati,
delle feste di paese, eccetera eccetera. E ok, era una cosa, provvisoriamente si andava lì a tutelare una cosa in attesa di normare il settore, perché sì, un settore che non è normato e che non stabilisce che se tu fai uno vali uno, se fai dieci vali dieci, e che viene addomesticato, capito? Per cui se fai uno fai uno, se fai dieci vali comunque uno, allora è colpa nostra, cioè ed è colpa delle rivalità interne, perché sì, in Sardegna questa cosa purtroppo non è stata smentita nemmeno questa volta, che andiamo, ci interessa più di danneggiare il nostro vicino concorrente tra virgolette piuttosto che
ottenere il bene comune.
Il bene comune, questa è la realtà. Per 30 anni,
in questo se ne avvantaggia tremendamente la politica, cioè il politico incompetente che ha interesse soltanto a muovere un po' di soldi, a fare un po' di clientela e a annaffiare tanti orticelli, è contentissimo.
Sì, perché
delle divisioni,
dà il contentino,
no?
A tutti.
Dividi
dai,
e impera,
è così.
No?
Ma infatti il politico cosa ha fatto? Hanno spinto a calci nel sedere dentro questo recinto via via tanti altri soggetti, e oggi in questo recinto siamo 120 organizzazioni, che non rispecchia la realtà.
Ecco, spieghiamo agli ascoltatori
questo
che
recinto...
non fossero del mondo della cultura e dello spettacolo, che questo è il recinto dell'articolo 56 che fa capo all'assessorato, diciamo, della cultura, della pubblica istruzione, sì, e che sovraintende, diciamo, anche alle attività di spettacolo, oltre che ai festival letterari e altre attività culturali in giro per tutta la Sardegna, la vita dei centri culturali, dei musei, eccetera. Il caso di cui stiamo parlando in questi giorni invece riguarda i soldi per le attività di spettacolo e di cultura, però ha grande interesse turistico, perché è dal turismo che è arrivato questo ennesimo schiaffo del click day,
la cosiddetta legge 7,
allora,
no?
Ecco,
questa è un'altra roba,
è sempre la stessa materia, no?
Sì.
Per quanto mi riguarda è ben più grave il fatto che nell'articolo 56 ci sia stato un taglio netto del 20% nel momento del Covid, quando tutti quanti siamo stati chiamati dalla stessa istituzione a
tenere viva la fiamma,
esattamente,
custodire il braciere,
e quindi è anche una sorta di tradimento. Però a vederlo bene non lo è un tradimento, perché io non credo che sia venuta a meno questa coscienza. È un richiamo durissimo che ci fa la politica, per dire, cioè, finora non avete esercitato il vostro ruolo, capito? E adesso scopre per la prima volta che siamo totalmente vulnerabili, perché la reazione a questo obbrobrio di click day, eccetera, cos'è stata? Una passerella di autoreferenze dei festival che si ritenevano danneggiati. Ma credo che non uno abbia parlato di un problema collettivo e dei veri problemi.
Un intervento di sistema non c'è stato, ma forse sarebbe dovuto avvenire questo il giorno dopo che la regione ha scelto la strada del click day. A quel click day bisognava rifiutarsi di partecipare, bisognava andare fuori dalla sede della regione con un mouse grande quanto una macchina e farci uscire una pernacchia invece che un click. Non lo so.
Per quello non era il giorno dopo che è uscito, perché dovevo uscire intanto molto prima. E comunque sempre fuori tempo massimo, questo atteggiamento corale doveva uscire quando è uscito il primo bando, sempre per questa annualità, perché cioè non è uscito il bando vero e proprio, è uscita la delibera che diceva facciamo un bando con queste regole. Le regole erano allucinanti, cioè, non dico altro, cioè, dico solo che l'unico criterio che stabiliva il diritto ad accedere a questi finanziamenti era la tua anzianità, cioè una, voglio dire, di fatto, no?
Sì.
Per dire, Jazz in Sardegna su 100 punti disponibili in questa
graduatoria
ne avrebbe preso 65 soltanto per
il fatto di esistere,
avere 40 anni di attività dietro le spalle. E la trovo una cosa obbrobriosa, francamente, perché l'anzianità è ovviamente uno dei tanti parametri che uniti agli altri ti danno poi un prodotto, non può essere applicata in maniera così indiscriminata. Però questa spinta a fare un bando di questo genere da chi è venuta? Non dalla categoria, da alcuni della categoria, perché non, appunto, non esistendo una categoria, le spinte sono state le più disparate e nessuna concordante l'una con l'altra.
Da dove si riparte, Massimo? Perché questo è veramente un punto zero, diciamo, abbiamo toccato il fondo, l'abbiamo detto tante volte.
Sì, però stavolta fondo, forse ancora di più.
È quasi più al limite del paradosso, tra l'altro in un momento in cui le aziende faticano per esistere, quindi anche da quel punto di vista lì è un punto zero.
Io,
no?
Io mi auguro che prendere atto e rendersi conto, cioè la prima cosa è rendersi conto che questo sistema sta affondando, che non è più possibile tirare a campare, perché è andato così per 30 anni, non so come, forse per debolezza della politica, perché questo schiaffone andava sferrato ben prima. Adesso io non credo francamente che dalla parte della nostra categoria ci sarà una reazione corale, una presa di coscienza.
Beh, ma c'è qualche gruppo di operatori che sta cercando di trovare un sistema di regole? Per esempio io penso che anche in questo campo bisognerebbe muoversi ormai su scala europea. Cioè cosa succede in Francia, in Germania,
beh, qui però
in questo senso, in Inghilterra? Cioè non ci possiamo ispirare a quello che fanno altri paesi?
Io nel post che ho scritto per registrare questa situazione ho detto non c'è bisogno di aspettare il demiurgo, capito? Il riformatore che, capito? Basta prendere e copiare delle normative che esistono in altre parti d'Italia senza bisogno di andare in Europa.
Cioè, per esempio,
il MIBAC, per esempio,
il ministero già segue delle regole più oggettive.
Ha una, voglio dire, un quadro molto articolato, preciso, eccetera, che con tutte le sue imperfezioni, perché nessun meccanismo può essere perfetto, però dà la misura e il rating di ogni situazione. E quello è fondamentale per orientare le politiche.
Beh, sai, un parametro oggettivo per stabilire le ricadute di un'iniziativa, di un'impresa, lo vedi nell'occupazione che crea, nelle buste paga che produce, nel pubblico ovviamente,
anche nel numero di eventi. Per esempio nell'assessorato alla cultura c'è un altro settore, che è quello dei dei beni librari, che si occupa anche dei festival letterari. Lì c'è uno schema molto più analitico, nel senso che è puntuale anche nel dare i punteggi, dove certo premia anche l'anzianità, ma non è certamente
l'unico fattore,
ma ci sono tante altre cose che ti fanno crescere, ti fanno entrare in questa graduatoria.
Il fatto che a mettere in discussione il fattore dell'anzianità sia il decano Palmas gli fa onore, devo dire.
No, ma guardate, è spirito di autoconservazione, perché quando è uscita quel bando che appunto parlava di anzianità, io ho detto bene, domani mi trovo additato davvero come ispiratore di questo obbrobrio sul quale non sono assolutamente d'accordo.
Ma ti capita ogni tanto di essere additato, Palma?
Insomma, sì, capita. Meno per le cose belle, ma per queste cose sì. Guarda, allora il problema è che ormai il sistema è malato, capito? Quindi non puoi pretendere da chi sta campando e vivacchiando su questa situazione e che non vuole mai mettersi in discussione e farsi contare, no? Quanti dipendenti hai, che cosa fai, che cosa sei. E quindi viviamo solo sull'autoreferenza e sul vitalizio della regione. Aspettare che questo sistema si autoriformi, perché chi è che rinuncia al vitalizio? Quindi dice, ma mi autoriduco la pensione del 50%, non lo farà mai nessuno. Quindi ci vuole un intervento dall'esterno, politico. Quello che ho letto delle dichiarazioni di Solinas mi convince che lui non, non ha affrontato superficialmente il problema, è andato al cuore del problema, semplicemente, in quattro righe. Nessuno se l'aspettava, ma questo vuol dire che, cioè, non c'è improvvisazione in quello che è successo, anche nella parte più volgare, sì, che è questa del click day, sì, che altro non è che rifilare il ceffone in maniera ancora più sonora. Capito? Perché ci hanno detto valete questo e vi trattiamo per quello che valete, sì, siete tutti uguali. Come
questo anti alla porta che arriva, sì, prima al campanello si prende questa ciotola di riso. Va bene Massimo, continueremo a parlare di queste cose, intanto ti ringraziamo per essere stato con noi oggi qui ad Extra Live, ad aprire questa discussione che vogliamo, sì, proseguire, vogliamo allargare anche ad altri operatori. Andiamo avanti con la musica e poi un ultimo ospite. Ciao Massimo, grazie.
Ciao Massimo.
Grazie a tutti.